Ci siamo? Eccoci qua. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 19 marzo, è già venerdì. Buongiorno a tutti quanti voi, vedo che siete già tantissimi che vi siete collegati. Ricordo a tutti quanti quelli che si collegano qui che vi chiedo alcune notazioni di servizio. La prima notazione di servizio: se volete sapere della diretta di questa zuppa e non perderla mai, vi potete iscrivere al canale Telegram. Il canale Telegram è semplicemente uno strumento, è come WhatsApp, uno strumento di, diciamo, di comunicazione, ma è uno strumento, mio gruppo di Telegram. Per ora sono arrivati addirittura 12.000 persone, cioè il 20% in più ogni giorno. Io continuo a ripetervelo: non avete quell'incubo di Facebook e degli altri che vi segnalino la presenza della mia diretta. Quindi da Telegram andate direttamente sul mio sito, dove io posso dire quello che mi pare, quello che vi pare, e nessuno ci censurerà mai. Vi chiedo inoltre, importantissimo proprio per la diffusione di queste informazioni, di avere mettere un mi piace, un mi segui, sia sul canale diciamo YouTube, sia su il canale Facebook e su Instagram, dove metto in realtà foto anche un pochino diverse. Fatte queste lunghissime comunicazioni di servizio, oggi facciamo una rassegna stampa partendo dalla coda, che però è la testa. Perché la coda è la testa? Perché la notizia fondamentale sarebbe quella del fatto che l'EMA, dopo 3 giorni, beati loro, si sono presi per deciderci che il vaccino non fa male, o meglio, non sono così convinti che, anzi, sono convinti che, come posso dirvi, gli elementi positivi del vaccino sono molto superiori rispetto a quelli negativi. Perfetto, perfetto. Il punto non è questo. Io voglio partire dalla coda perché vi voglio raccontare la storia dell'ingegner. Cazzè l'ingegner Gerli? Allora, l'ingegner Gerli è che fa l'ingegnere e ha 40 anni e, come tutti gli ingegneri, e tra l'altro leggo oggi un grande esperto di bridge, ma chi se ne frega, come tutti quanti gli ingegneri fa dei modelli macroeconomici che lui dice che prevedono l'andamento del virus. I modelli sono del professor del parti questi modelli, perché il virus ha una vita, si potrebbe dire che un modello c'è anche sulla vita degli esseri umani, se proprio vogliamo parlarne, se li prendi come 7 miliardi di esseri viventi. Quindi i modelli ci sono, che danno il senso dell'andamento, poi dai modelli si esce più o meno, e lui ha calcolato con questi modelli come va la curva indipendentemente dai lockdown, cioè ha una vita naturale il virus, che ha una certa indipendenza rispetto all'amico, perché sono un esperto dell'ingegner Gerli? No, perché le ho lette 4-5 giorni fa sul Corriere della Sera, ce l'ha intera, il professor Remuzzi, che è considerato il più serio, il più bravo dei professori che si occupano di virologia in Italia, non come quegli altri quattro cialtroni che vi dicono tutto e il contrario di tutto e che danno degli irresponsabili agli italiani, e ha collaborato con loro proprio perché ha dati insomma, e fa delle ricerche che sono considerate attendibili da Remuzzi, vecchi, la vecchia, insomma, da gente che è ben considerata. Quindi l'ho anche intervistato a Quarta Repubblica, dove lui non ha detto di essere favorevole al lockdown, ha semplicemente raccontato il fatto che la curva sta salendo e il picco l'avrebbe raggiunto la settimana prossima e poi sarebbe disceso indipendentemente dal lockdown. Anzi, lui, a differenza mia, è a favore del lockdown. Io sono contrario al lockdown, perché io ne do un giudizio, diciamo, un po' diverso. Ma il punto fondamentale viene nominato nel nuovo CTS, che passa da 27 a 5, 6 membri, adesso non mi ricordo, 7 membri, il nuovo comitato tecnico scientifico di Draghi. Il punto è che ieri succede un casino, tutti i social media, cioè questo Gerli, sempre per il fatto che viene considerato a suo torto, perché in realtà lui non l'ha mai detto, contrario al lockdown, un pochino più aperturista, non come me, un pochino più aperturista, è fuori dall'idea, diciamo, assolutistica di queste ore, per cui si deve chiudere tutto quanto, e in realtà non si muore col Covid, ma si vuole di Covid, tutte cose in più che dico io rispetto a Gerli. Ma il punto fondamentale è che Gerli ieri l'hanno ricoperto di insulti, i social gli hanno fatto un mazzo così. Insomma, è quello che la sinistra dice quando dice la macchina del fango, tutte stronzate. I giornaletti, a partire da Repubblica, l'hanno trattato malissimo. E lui ieri, che fa, c'ha 40 anni, tutto sommato, cioè, l'avrebbe fatto gratuitamente. Secondo me, a un certo punto dice: ma scusate, ma chi me lo fa fare? Una bambina di 3 anni, mandata a quel paese, molla, secondo me ha sbagliato, ma molla il comitato tecnico scientifico. E E il punto è che oggi vedo come lo trattano i giornali e vado a leggere un'intervista. Vi devo dire il nome del giornalista, di Francesco Rigatelli, che penso che sia un giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, anzi hanno quella prosopopea perché noi di destra non dovremmo far parte dell'Ordine dei giornalisti perché abbiamo delle idee precise. Voi dovete leggere l'intervista che ha fatto a Francesco Rigatelli. Sembra una di quelle interviste che soltanto nella intellighenzia moscovita leninista si poteva fare al dissidente, il quale dissidente si doveva cospargere la testa di cenere per cose che lui avrebbe detto e che non ha mai detto. L'intervista di Francesco Rigatelli sulla stampa è un monumento al giornale unico del virus e al conformismo italiano. Intanto il titolo: L'uomo che le ha sbagliate tutte, cioè Gerli è l'uomo che le ha sbagliate tutte. Fino all'altro giorno avevo capito che i suoi dati erano molto utilizzati da Remuzzi, che aveva fatto delle ottime previsioni sul Corriere della Sera, ce l'ha raccontata, e poi per Tabulas, perché è vero, ha dimostrato molte cose, per esempio il numero dei morti a giugno, ha dimostrato quanti sarebbero arrivati tanti in Lombardia. Oggi diventa l'uomo che le ha sbagliate, sono un po' fuorvianti. La cosa che mi impressiona dell'articolo è come gli fa dire: ne sbagliate tutte. E lui si difende ingenuamente, non conoscendo i media, dicendo: ma tutti possono sbagliare qualche cosa. Lui stava parlando di un mondo in cui Burioni ha detto che era un'influenza, e questi rompono i coglioni a Gerli. Burioni, il signor Rigatelli chiede a Burioni: che cosa ne pensa lei dell'immigrazione? Ma mi credete? Vi giuro, in un pezzo della stampa di oggi chiedono all'ingegnere che si è dimesso perché ha avuto un body shaming, diciamo la verità, una macchina del fango, non un body shaming, nei suoi confronti, nei pezzi dell'immigrazione. Ma che cazzo c'entra? E gli chiede due volte se lui è stato sponsorizzato e lottizzato dalla Lega. Cioè, esattamente fa travaglio sul Fatto Quotidiano. Cioè, questo Gerli deve essere, siccome è a favore, diciamo, ma no, non è a favore neanche di niente, perché è a favore del lockdown, semplicemente per dire qualche cosa che è un po' fuori tono rispetto al giornale unico del virus, gli devono fare un culo così e deve essere leghista e non deve Abadi, gli fanno pure la richiesta sui gay, li trovo tutti. Gli esseri umani sono tutti uguali. Cosa ne pensa della politica? Ma voi quando intervistate Remuzzi, quando intervistate Burioni, gli chiedete che ne pensa della politica? Ma è una roba da matti. Questo signore si chiama Francesco Rigatelli. Una grandissima intervista. Quello oggi andrà a casa tutto contento con la sua famiglia, la battaglia democratica. Esattamente il giornalismo ai tempi di Lenin. Questo signore troverà noi orrendi, ci chiamerà. È lo stampismo. Ma che c'entra chiedere a Gerli che cosa ne pensa dell'immigrazione? Cosa è stato raccomandato dalla Lega? Cosa che ieri già, siccome girava negli insulti di ieri, avevano già chiesto a Salvini 82 volte. Oggi sul Corriere della Sera mi immagino un pezzo in cui si parli di Gerli, cioè un taglietto basso. In realtà non è la roba della stampa, perché ognuno ha, diciamo, anche dei limiti nei loro comportamenti. C'è un pezzullo basso in cui non si chiede a Gerli, non è un'intervista, che cosa ne pensa della diversity, non gli si chiede cosa pensa dell'immigrazione, gli si racconta che Gerli è controverso. Oggi diventa controverso. Il Corriere della Sera una settimana fa ha fatto una intera, mi sembra che fosse pagina 3 o pagina 4, era sabato, domenica, non era un mese fa, sabato, domenica, pagina intera, il grande consulente, quello che le azzeccava tutte, con Remuzzi alla vecchia. Dopo 3 giorni Gerli diventa controverso. Ma com'è possibile? Lo stesso giornale, lo stesso identico giornale, che nel giro di 3 giorni passa dal mito che aveva previsto tutto a quello che le sbaglia tutti. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nel nostro giornalismo, nel giornalismo unico del virus. Di questa cosa se ne accorge solo, devo dire, complimenti, Boris, il membro non allineato. Questa è la verità di quello che è avvenuto. Perché questa verità è importante? Se non per lui, mi dispiace per lui umanamente, quello che ha dovuto subire in questi 2 giorni orrendi. Ma il punto è un altro. E il punto è che non si può mettere in discussione nulla. E gli unici che possono mettere in discussione qualcosa sono le autorità consolidate. Perché la storia dell'EMA, che oggi ci ridà un uno stigma di serie B, come dice oggi, chi è che lo dice? La verità. Abbiamo si è generato il bugiardino riguardo all'AstraZeneca, e tutti quanti quelli che si vaccineranno con l'AstraZeneca, tutto sommato, penseranno che sia un vaccino di serie B rispetto agli altri due. Quindi il vaccino inglese è peggio del vaccino tedesco. Questo è il concetto che vuole dire la verità. Nel frattempo, Ursula von der Leyen dice che va tutto bene, che se non fosse stato per lei, l'Europa non si sarebbe salvata, in un'intervista, diciamo, allucinante oggi alla Repubblica. Ma questi ragazzi, anche qua andiamo al sodo, qua non c'è come rigatelli da fare domande fuori contesto. Ma io ve la faccio semplice: ma vi sembra normale che a noi ci dicono vaccinatevi e noi ci vacciniamo? Quelli che vogliono vaccinarci, mi sembra che ci sia ancora libertà di vaccinazione. Ci vacciniamo, decidiamo noi quali vaccini somministrare. E vabbè, decidete voi quali vaccini somministrare. Come dice la Viola, quando somministri un vaccino, in realtà tu stai bene e pretendi di star bene anche dopo. Quindi, se c'è un effetto collaterale. I tedeschi sostengono che ci sono delle malattie rarissime, cioè questa rara trombosi che avrebbe ucciso 3 persone, pochissime rispetto a 1 milione di persone. Allora lì lo Stato può affrontarlo in due modi. Il primo sospendendo il vaccino e quindi facendo tutto, e loro dicono per un motivo precauzionale. E il secondo invece dicendo ragazzi, stiamo in una battaglia, prendetevi sto vaccino e non delle balle. In realtà è il prezzo che si paga in un mondo in cui non c'è rischio zero. Beh, qual è la scelta dell'Europa? La numero uno. Nel frattempo aggiorna il bugiardino ed è l'Europa, per cui c'è scritto che tu puoi morire e allora io sono a posto. Non è che risolto niente, non è che ho semplicemente aggiornato il bugiardino, però noi siamo tutti zitti e muti. Ragazzi, io mi farei qualsiasi vaccino pur di togliermi dalle balle da questa situazione e vedere la luce alla fine del tunnel, ma è il principio per cui questa è un'Europa di dementi, non è un'Europa, diciamo, che abbia un grande criterio. Il governo Draghi ieri ha celebrato, ci sono tutti quanti i giornali, morti italiani, 100.000, anche su questo ogni tanto bisognerebbe fare un po' di chiarezza, 100.000 con il Covid o per il Covid? Ed è tutto evidente che 100.000 con il Covid, sono morti di Covid anche terminali, sono morti di Covid gente che aveva i tumori, no, non per altro, ma perché forse i numeri, visto che tanto contestiamo Gerli, potremmo darli una volta in maniera un po' meno terrorizzante, facendo un po' meno di data bullying, come ha detto la professoressa intervistata a Quarta Repubblica, mentre noi ci godiamo di questa cosa, e poi ci lamentiamo del disastro economico. Decreto sostegni lo dovrebbero approvare oggi, il Sole 24 Ore fa i calcoli. Beh, insomma, intanto costa a tutti quanti noi, anzi ai ragazzini che teniamo a casa, ai ragazzini che definiamo selvaggia la loro movida, ai ragazzini che non facciamo andare a scuola, ai ragazzini che non gli insegniamo a scrivere e a leggere. Beh, insomma, questi qua gli costerà nel futuro 11 miliardi questa roba qua. E in realtà servono a qualcosa questi 11 miliardi? A zero, anzi all'1,7%. Perché secondo il decreto sostegni che verrà approvato oggi, le partite IVA saranno divise in 5 fasce, partite IVA e imprese, e avranno un ristoro, un sostegno pari all'1%, dall'1,7 al 5% del loro fatturato annuo, il che vuol dire che ci saranno assegni medi di 3.000 euro. Allora voi mi dovete dire una cosa: ma secondo voi un fondo perduto di 3.000 euro nei confronti di una partita IVA che ha un'azienda, che ha una piccola attività, che ha un commercio e che per un anno le abbiamo obbligato a chiudere, a cosa serve? A niente. Io non ce l'ho col governo perché più di 11 miliardi non poteva spendere, io ce l'ho anche con gli stessi cazzoni che dicono da partite IVA: vogliamo i sostegni, che non si rendono conto che loro non devono volere i sostegni, loro devono volere aprire. Questo è l'unico motivo per cui noi possiamo resistere, possono resistere le nostre libertà e possono resistere le loro libertà economiche. I sostegni sono una droga socialista, non sono una soluzione. Non ci saranno mai i soldi per poter sostenere aziende che hanno chiuso in un anno. È talmente difficile da capire. Abbiamo chiuso le sale bingo e pensiamo di sostenere loro, abbiamo chiuso perché voglio dire, le sale bingo valgono come gli altri, abbiamo chiuso i circhi e non valgono come gli altri, abbiamo chiuso gli eventi, non valgono come gli altri, abbiamo chiuso i funerali, abbiamo chiuso i becchini, non valgono come gli altri, abbiamo chiuso i matrimoni, insomma abbiamo chiuso tutto e pensiamo veramente di risolverla con i sostegni. Lo vedrete oggi col decreto sostegni che comporterà pochissimo. Nel frattempo Belpietro è durissimo in un foro oggi, dice, perché due cose molto comuniste sono state fatte: il blocco degli sfratti e il blocco dei licenziamenti. E io devo dire, concordo al 100% con Maurizio Belpietro. Il blocco degli sfratti è un insulto che grida vendetta. Non sono stati bloccati gli sfratti a coloro che hanno avuto problemi negli ultimi anni, sono stati bloccati gli sfratti di quelli che 3, 4, 5 anni fa erano già stati sfrattati e ci sono migliaia di persone che vivono del piccola pigione che deriva dalla loro seconda casa. La seconda casa in Italia è il fondo pensione, porca puttana, e il blocco degli sfratti grida vendetta comunista in un paese che non rimane altro che abbandonare se continuiamo così. Il blocco dei licenziamenti. Beh, ma voi pensate che un'azienda possa bloccare il licenziamento del suo unico dipendente per i prossimi anni? Muore. Cioè, se deve pagare lo stipendio al dipendente, muore. Che cosa pensate che faccia? Muore e nel frattempo, altre cose straordinarie di questo paese è che nel silenzio più collettivo sono state assolti. Vi ricordate tutto lo scandalo di una decina di anni fa dei consiglieri regionali che compravano con i soldi la mutanda, il libro, il vibratore? Ve lo ricordate i dettagli anche più scandalosi nei confronti di questi acquisti? Sono stati tutti assolti. In Liguria sono state 18 assoluzioni. Dopo 10 anni, questo Rixi, che era un leghista, Gerli, che sono un leghista anch'io, questo Rixi si è dimesso dal governo giallo-verde perché era stato indagato per questa cosa e evidentemente rinviato a giudizio per questa vicenda dei rimborsi. Tutti quanti scomparsi. Oggi se ne occupa di questa vicenda, mi sembra, il Quotidiano Nazionale, che in un fondo dice: Eleni li hanno assolti e i consiglieri regionali li abbiamo assolti. Ma che si assumono responsabilità di queste inchieste che hanno rovinato vite, persone, carriere? E poi dopo c'è anche da dire che chi è che paga è lì, Rigatelli, che ci spiega e fa una domanda a Gerli: scusami, ma lei che ne pensa dell'immigrazione? Putin risponde da par suo a Biden e gli dice, quando Biden gli dice che Putin è un killer, gli dice: gli auguro buona salute. Allora qua si può vedere come veramente la storia, mi sembra che lo dica Gramellini, di quello che ti auguro buona salute e poi gli spara con un mitra mentre si fa la barba in un film televisivo di serie B, un cinema di serie B. Oppure è l'altra visione, che è quella mia, che secondo me Putin è straordinariamente cattivo e siccome sa perfettamente che la salute di Biden, come durante la campagna elettorale americana, è molto fragile, lo Sleepy Biden non è soltanto un po' addormentato e gaffeur, ma non sta molto bene, insomma gliela sta a gufà. Peggio mi sento. Comunque, dietro a queste battute nate da Biden, quello che non faceva mai gaff, altro che Trump, beh, insomma, devo dire che Trump almeno se la prende Putin, insomma, sarei un po' più attento, ma la politica estera, se è democratica, non si discute. Lo sapete come ragioniamo in tutto il mondo. Viva i liberals! Noi ce ne fottiamo dei liberals e stasera alle 18 vi segnalo che farò una proprio con l'Humanitas, quella di Mantovani, la più grande forse, una delle più importanti ospedalieri italiani, una diretta, come faccio spesso io, diciamo medica, non perché io sia medico, ma semplicemente perché la prevenzione è fondamentale, l'alimentazione lo è altrettanto, ne parleremo questa sera. Io sono fissato su questa roba qua. Rischio zero non esiste, ma essere cretini, quello sì.